La mia idea iniziale per questa puntata era registrare una recensione. Volevo recensire Hogwarts Legacy. Volevo recensirlo perché volevo incidere i miei pensieri a tutto tondo. Volevo parlarvi di ogni aspetto del gioco, volevo spaccare il capello in quattro, volevo fare l'appassionato. Volevo prendere Hogwarts Legacy e ribaltarlo completamente, dalla testa ai piedi. Volevo parlarvi delle meccaniche di gioco, volevo parlarvi della trama, volevo parlarvi dei personaggi, del combat system, del gameplay, dell'ambientazione, della grafica. Volevo parlarvi delle emozioni che suscitava in un appassionato. Volevo parlarvi di tutto ciò che riguardava Hogwarts Legacy. Poi ci ho pensato. Ci ho pensato e ho deciso di dare un taglio un po' diverso a questa puntata. Sarebbe stata troppo banale se fosse stata una semplice recensione, una semplice opinione generale sul gioco. Voi lo sapete, sono molto appassionato al mondo di Harry Potter, è l'universo fantasy che in generale mi appassiona di più. E sapete quanto sono attento ai prodotti legati a Harry Potter, specie ai videogiochi, ovviamente. Potete immaginare quanto mi sia piaciuto Hogwarts Legacy. Tanto, mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto tanto in quasi ogni aspetto. Ci sono alcune cose che fanno un po' fatica. La trama fa decisamente fatica, secondo me. Anche i personaggi sono fin troppo macchiettistici. Però devo dirvi la verità, nel complesso si tratta di un ottimo gioco, di un titolo da giocare, se si è appassionati al mondo di Harry Potter, altrimenti, francamente, non credo abbia molto senso. Anche perché sì, è un gioco di ruolo, hai il tuo personaggio, puoi girare, puoi combattere, puoi fare le missioni, puoi esplorare. Però è evidentemente un gioco pensato per gli appassionati. Ve ne ho parlato anche, quantomeno incidentalmente, di questa cosa qua in una precedente puntata in cui discutevo, vi invito ad ascoltarla ovviamente, non starò qui a ripetermi, però in buona sostanza dicevo che questo è un gioco che trasuda emozioni positive nei confronti del Wizarding World, è un gioco sovrabbondante da questo punto di vista, è un gioco in cui tutti i personaggi sono fomentatissimi dal fatto di essere a Hogwarts. E quindi i personaggi sono quasi dei fan più che dei personaggi, quindi è un po' straniante all'inizio, poi dopo un po' ci si abitua. E va bene così, però ecco, questo è un gioco evidentemente fanservice, questo è un gioco evidentemente pensato per gli appassionati. Non per questo si tratta di un gioco con poca qualità realizzativa, è un gioco sopraffino sotto molti punti di vista. Questa puntata però, appunto, non sarà un semplice cosa ne penso del gioco, una semplice recensione, ma sarà una disamina, una disamina, anzi, scusate, una disamina di ciò che manca a Hogwarts Legacy. Perché, ovviamente, lo diamo tutti per pacifico, Warner Bros. Pubblicherà un secondo capitolo. Già, insomma, penso che chiunque lì fuori possa immaginare che dopo il successo incredibile che ha avuto Hogwarts Legacy a livello commerciale, Warner Bros. E Avalanche, insomma, saranno intenzionati a pubblicare un secondo capitolo il prima possibile. E quindi ho pensato, come potrebbe essere migliore questo secondo capitolo rispetto al primo? Cosa manca al primo capitolo? Ci ho pensato, perché io questo gioco l'ho finito a gennaio, per farvi capire. Gennaio 2024 e adesso siamo ad aprile 2024, il momento in cui sto registrando, quindi ho lasciato passare un po' di tempo. Volevo registrare una puntata con calma, da casa, senza distrazioni, solo io, il microfono e la mia piccola lista di cose da dire. Partiamo dall'inizio. L'ho già detto in realtà poco fa, però per ordine, che cos'è Hogwarts Legacy? È un gioco di ruolo. Un gioco di ruolo open world ambientato nel Wizarding World in cui impersonifichiamo uno studente di Hogwarts al quinto anno. E lo impersoniamo nel 1800, quindi molto tempo prima rispetto agli eventi che possiamo vedere e leggere in Harry Potter, un centinaio di anni prima, anzi forse qualcosa in più anche. Adesso l'età, l'epoca storica esatta, l'anno esatto in cui si è ambientato Hogwarts Legacy, al momento non mi viene in mente, però siamo nel 1800, primi del 1800, quindi svariati decenni prima rispetto ai fatti avvenuti in Hogwarts Legacy, in Harry Potter, scusate. Quindi siamo uno studente, frequentiamo le lezioni, facciamo delle missioni, possiamo combattere, possiamo esplorare, possiamo volare, possiamo parlare con gli altri personaggi, possiamo avere dei rapporti con gli altri personaggi, possiamo esplorare la trama, ovviamente, possiamo imparare gli incantesimi, le magie, e possiamo scoprire qual è la fonte di una magia misteriosa, che poi è il punto nodale di trama, che sembriamo poter controllare perché abbiamo qualcosa di speciale. La nostra quest sarà appunto scoprire di più rispetto a questa antica magia. Cosa non c'è in questo gioco? Il lato ruolistico, secondo me, è furbo da un lato, ma molto ingenuo dall'altro. Nel senso che a me, personalmente da giocatore, piace molto l'idea di avere un albero delle abilità da completare. Quindi se io ho davanti un gioco di ruolo, che non sia un Kingdom Come Deliverance, che è più di un gioco di ruolo, è quasi un simulatore di vita sotto steroidi. Quindi togliamo gli estremi. Questo non è un gioco estremamente ruolistico, anzi, è un gioco estremamente accessibile per essere ruolistico. Però manca qualcosa. Manca, secondo me, la possibilità di completare, e questa è una cosa più da endgame, manca la possibilità di completare l'albero delle abilità. E questa, a me, è una cosa che fa male fisicamente. Non riesco a darmi pace. Arrivati a fine gioco, quindi completata la trama, fatte le missioni secondarie, e quindi siamo in buona sostanza in modalità esplorativa, per me è inaccettabile da giocatore, lo capisco a livello di sviluppo e di game design. Non lo accetto da giocatore. Non mi piace l'idea che io non possa sbloccare tutte le abilità dei quattro alberi di abilità che sono presenti in questo gioco. Mi dà un fastidio viscerale. Ci sta, uno dice, devi scegliere una build, quindi il tuo personaggio deve avere una specialità. C'è chi fa un personaggio votato agli incantesimi oscuri, c'è chi lo fa votato alla furtività, c'è chi lo fa votato all'erborologia, lo capisco. Ma una volta completato il gioco, perché a livello ludico non mi dà le possibilità di completare tutte le abilità, di sbloccare tutte le abilità a mia disposizione? Purtroppo in questo gioco i livelli sono limitati, ad ogni livello si acquisisce un punto abilità da poter investire su appunto un'abilità. Una volta completato, o meglio, una volta raggiunto il level cap, il massimo livello, rimarranno matematicamente fuori numerosi incantesimi, o meglio, numerose abilità. Per esempio quelle relative alla furtività e all'erbologia rimarranno fuori. Se uno vuole fare una build sensata, secondo me, quindi tendenzialmente offensiva, non potrà in alcun modo avere dei power-up, dei potenziamenti, degli upgrade alle sue abilità con l'erbologia, per esempio. È una cosa da fastidio. Oppure con la furtività. Quindi non si potrà raggiungere il massimo livello di tutte le specialità. Questa è una cosa per me incredibilmente fastidiosa e veramente da giocatore, o meglio, da appassionato, da persona che guarda questo gioco da fuori, lo capisco, ripeto, è una scelta di game design, non rendere il personaggio un carro armato, dare sempre quel minimo di sfida, dare sempre quella scelta al giocatore, che ci sta, però da giocatore, da utente finale, da persona con il pad in mano, io le abilità le voglio completare. Mi piacerebbe quantomeno. È una cosa che tendo a fare. O meglio, ancora più precisamente, ciò che manca non è tanto la possibilità di completare le abilità, ma il non avere nessun modo per resettare quelle che si hanno e reimpostare i punti a piacimento. Anche spendendo dei soldi, delle monete d'oro, dei galeoni, fammi spendere dei galeoni per farmi resettare le abilità. È, secondo me, un modo intelligente. Anche banalmente per se la tua idea di game design è far specializzare gli utenti, mi dà anche la possibilità di fare delle scelte diverse, di provare build diverse, senza rifare un personaggio nuovo, senza rifare tutta la storia. Col mio personaggio principale vorrei o avere la possibilità di completare tutte le abilità o quantomeno di poter resettare i punti per metterli meglio, perché uno all'inizio non è che sa dove sta mettendo i punti, specie se appunto è la prima volta o comunque sia non è molto avvezzo al mondo di Harry Potter, potrebbe investire i punti in cose che in realtà non servono a niente, tipo l'invisibilità, ecco, è una di quelle cose che di fatto non serve, o l'erbologia è una cosa che di fatto non serve, però in endgame avere anche quei due quadranti lì full, completi, a me da giocatore piace, è un'idea che mi solletica, no? E invece no, il gioco non ti dà né la possibilità di reimpostare i punti né di completare gli alberi tutti quanti gli alberi delle abilità. Cos'altro manca? Manca il Quidditch. Questa è una cosa che io dissi in tempi non sospetti, perché dal primo trailer, dalle prime dichiarazioni, non si capiva se c'era, se non c'era questo Quidditch, si vedeva il campo, ma non si vedeva giocare a Quidditch. Quindi, all'inizio, tutti quanti erano un po' sul chi vive. Poi, una volta pubblicato il sito ufficiale, una volta aggiornate le FAQ del sito, si vedeva molto chiaramente. C'era una linea proprio di testo in cui veniva detto il Quidditch non c'è, c'è solo il volo con le prove a tempo, basta. E mi ricordo che all'epoca ci abbiamo messo un po' ad arrivare a questa conclusione. Mi ricordo che uscivano le notizie sui siti specializzati, quantomeno in Italia, con grandi scoop del fatto che il Quidditch non si fosse, ma in realtà la notizia era già pubblica da svariate settimane perché bastava guardare il sito, ma comunque sia. Detto ciò, manca il Quidditch. Manca il Quidditch, questa cosa è giustificata, sì, è giustificata perché all'inizio c'è proprio una linea di dialogo in cui viene spiegato il motivo per cui manca questo gioco, questo sottogioco. È una cosa che si fa fatica ad accettare per un appassionato, perché il Quidditch è una delle colonne portanti del mondo di Harry Potter. È un minigioco che, o meglio, è un minigioco di cui si sente tanto, tantissimo la mancanza, perché c'è, vi ripeto, il campo da gioco, ci sono le divise da Quidditch, ci sono le scope, c'è tutto, ok? Manca il minigioco. Hanno deciso di non farlo, probabilmente per non fare una cosa malfatta, per non fare una cosa un po' raffazzonata, perché realizzare un buon minigioco di Quidditch richiede tanto, tanto tempo e tanti soldi, soldi che forse non c'erano più, arrivati al punto in cui c'era da decidere se metterlo oppure no, quindi meglio non metterlo che metterlo un po' così, fatto male, però si sente tanto la mancanza, quindi in un secondo capitolo io vorrei il Quidditch, non mi basta più la linea di dialogo iniziale che mi giustifica l'assenza perché c'è stato un fantomatico incidente l'anno prima, non mi basta. Non mi basta la linea di dialogo, in Hogwarts Legacy 2 ci dovrà, secondo me, essere il Quidditch, perché altrimenti allora, in questo primo capitolo è una mancanza che si sente, in un ipotetico secondo capitolo la reiterata mancanza del Quidditch sarebbe veramente molto difficile da, anche solo da spiegare a livello di trama, perché se me lo collochi temporalmente l'anno dopo rispetto a Hogwarts Legacy 1, in cui c'è la giustificazione, ma se l'anno in cui abbiamo giocato non c'è stato il Quidditch, non ci sono stati nemmeno incidenti e di conseguenza l'anno dopo non si spiegherebbe più l'assenza. Ecco, mettiamola così. con tutto che c'è tutta una questline, diciamo, con l'insegnante di volo che continua a battere su questa cosa qua che manca il quidice, e io dico, sì, manca il quidice, smettila di urlarmelo in faccia, andiamo avanti, perché anche banalmente aggiungerlo con un DLC, ecco, il quidice sarebbe stato un buon materiale da DLC, secondo me. Peccato che, almeno per il momento, non sia stato annunciato nulla. Ma sono ancora speranzoso, non è ancora detta l'ultima parola. Accanto al Quidditch si sente, secondo me, la mancanza di un club del duellante. Permanente. Non facciamo, o meglio, non ditemi, sì, ma all'inizio c'è, si combatte, c'è il club, ti insegnano a duellare, sì. Però manca un posto fisso in cui andare a duellare dentro Hogwarts, secondo me. E che questa cosa qua per l'endgame fa tanto. È vero, c'è l'arena, in open world c'è l'arena in cui si può andare, si può combattere contro i nemici, contro i boss a ondate, per carità, ma secondo me anche di trama un club del duellante fisso a Hogwarts con vari livelli, con varie difficoltà, con differenti nemici e tutto quanto, secondo me avrebbe fatto un gran bene. Peccato che non ci sia. E non serviva neanche un multiplayer per questa cosa qua. Io avrei tenuto un gioco perfettamente single player con un bel club del duellante a cui si può bussare, tra virgolette, a piacimento. Con una modalità, diciamo, con una progressione a livello di difficoltà, quindi appunto principiante, intermedio, avanzato, e poi una modalità infinita, tra virgolette, a sopravvivenza con le ondate in cui si possono fare i duelli uno contro uno, due contro due. Secondo me sarebbe stata una buona modalità da endgame, che purtroppo però manca. C'è un'altra cosa collegata al combattimento che secondo me manca, o comunque sia è fatta un po' così. Cioè, l'erbologia, le piante, in combattimento sono sostanzialmente inutili. Non sono riusciti a trovare una reale utilità all'uso delle piante in duello, che è un peccato, perché a livello strategico la mandragola ha senso, a livello strategico c'è qualcosa, c'è un tentativo di dare dignità a queste mosse, mettiamola così, che si possono fare durante il gioco, però tutto il processo per la creazione di questi strumenti rende tutto un po' farraginoso, perché ha perfettamente senso a livello di gameplay, di meccanica di gioco. Quindi tu hai la stanza delle necessità, puoi piantare le tue piante, una volta raccolte ce l'hai nell'inventario, le puoi usare in combattimento. Ci sta, non sto opinando questo. Purtroppo però, per come è realizzato, è tutto un po' macchinoso. Cioè, se io ho bisogno nell'immediato di stordire un nemico, di immobilizzarlo, non userò mai la mandragola. Userò un incantesimo, ce ne sono tantissimi, quindi è troppo più conveniente usare una Avada Kedavra, capite? È troppo più conveniente sollevare un nemico in aria, è troppo più facile, basta un tasto. Mentre per avere la pianta che fa la stessa cosa, devo andare a Hogwarts, stanza delle necessità, piantare la pianta, attendere, raccoglierla e tornare dove mi serve. Capite? È tutto un po' situazionale, troppo situazionale. Come troppo situazionale è la stanza delle necessità. Perché purtroppo questo è un ambiente che si esplora davvero, secondo me, solo dopo aver finito il gioco. Serve e non serve. Durante la campagna principale si può finire il gioco pacificamente senza neanche fare grandi cose, senza neanche raccogliere tutti quanti gli animali sparsi per Hogwarts. Quelli servono sì, ma servono per determinati, diciamo, determinati materiali che ti servono con il telaio, per aggiungere effetti alle armature, però sono cose di finezza, mettiamola così, non servono davvero fino a che non si finisce il gioco, e forse anche dopo non servono così tanto. È veramente un min-maxing che lascia un po' il tempo che trova, ed è un gran peccato. È un gran peccato perché il potenziale della stanza delle necessità è infinito, per definizione, è stato sfruttato molto bene come idee di meccaniche di gioco, cioè ci sta che dentro la stanza delle necessità io abbia il telaio, io abbia diciamo la porta che mi spalanca al mondo degli animali in cui io posso catapultare quelli che catturo e quindi li posso far accoppiare, posso usare i materiali, ci sta che ci sia l'angolo dedicato alle coltivazioni, ci sta che io possa abbellirlo come voglio, ci sta, è tutto giusto. È fatta molto bene questa meccanica qua. Però purtroppo è o è troppo situazionale o serve solo per fare del min-maxing che poi all'atto pratico serve e non serve. Quindi, bene da un lato, bellissime idee, meno bene dall'altro perché poi, alla prova dei fatti, sono un po' lasciate lì, secondo me. Almeno per il mio modo di affrontare questo gioco, che era molto da ignorantone, mettiamola così, anche perché hai talmente tanti incantesimi, c'è chi si è lamentato, sono troppo pochi. No, secondo me vanno bene questi incantesimi qua. Forse alcuni sono ripetuti, però alla fine l'arsenale che abbiamo a disposizione non ci lascia mai sguarniti. C'è sempre l'incantesimo giusto al momento giusto. Per questo dico, tutta la parte di pozionistica e di erbologia di piante ti deve servire. Io, per esempio, le pozioni non le ho mai usate fino alla fine del gioco. Solo nelle fasi finali ho avuto necessità di avere qualche power-up con le pozioni, però poca roba, forse troppo poco. Poi c'è, secondo me, il punto principale, il sistema reputazionale. Non c'è nessun sistema reputazionale in questo gioco e secondo me è un problema. Allora, tutte le cose che vi ho detto finora sono dei punti negativi opinabili. Nel senso che il fatto che non ci sia il Quidditch, vabbè, me lo faccio andare bene, non importa. Il fatto che le pozioni non servono fino alla fine del gioco, vabbè, non importa. Però il fatto che manchi un sistema reputazionale in un gioco che vuole in tutti i modi farti entrare nel mondo di Hogwarts, secondo me è un problema. È un problema che ho avvertito immediatamente. La scelta della casa non serve a nulla. Non serve a niente. Di fatto, non serve a niente se non ovviamente a farti esplorare le varie case comuni. Varie sale comuni, anzi. Quindi ha senso se uno vuole ovviamente esplorare le varie sale comuni. Uno dice, vabbè, io mi faccio Serpeverde perché voglio vedere quella. Uno vuole farsi Tasso Rosso, Tasso Frasso perché vuole vedere quella. Uno vuole farsi Grifondoro perché vuole rivedere quella che ha già visto nei film, di fatto. Ci sta, per carità. Oppure uno vuole entrare in Corvo Nero perché gli interessa tutto quel discorso che è stato fatto nel sesto libro e quindi vuole vedere la sala comune perché gli interessa essere un corvo nero. Però da questo punto di vista noi non abbiamo un reale motivo per scegliere una casa rispetto all'altra. Non ti dà niente questa scelta qua. Sì, avrai il tuo personaggio di riferimento, il tuo compagno di riferimento che farà ovviamente capo a una casa diversa, quindi se tu sei Grifondoro avrai Natsayonai come personaggio di riferimento, se sei Serpeverde avrai Infaustus, avrai tutto quanto la compagine di Serpeverde, per carità. Però questo è, io per esempio ho scelto Grifondoro, è vero, ho fatto la quest di Natsayonai, che è una quest secondo me abbastanza pietosa, non è un bel personaggio, secondo me, Natsai, anzi, forse è uno di quelli scritti peggio, però non per questo non ho potuto fare tutta quanta la quest di Serpeverde, che è la migliore del gioco, pacificamente. Quindi, di nuovo, la scelta della casa serve sì e no. Io avrei preferito, per esempio, da Grifondoro sentire più dialoghi ritagliate addosso al fatto che sono un Grifondoro, quindi dei commenti, anche banalmente passeggiando per i corridoi, non per forza cose scriptate nelle quest, però banalmente farmi sentire di più la scelta di questa casa qui, o Oppure se uno sceglie Serpeverde, io mi aspetto che riceva dei commenti sprezzanti da parte di Grifondoro, cosa che non c'è di fatto in questo gioco. Mi aspetto delle interazioni diverse con i professori in base alla casa, perché così è anche nei libri. Queste cose qua non ci sono, ma sono finezze. Forse la cosa più importante che manca è un sistema reputazionale sulla base delle cose che diciamo, sulla base delle scelte che facciamo nel gioco. Quindi se ci comportiamo bene, io mi aspetto di avere più opzioni, per esempio, di dialogo. Se mi comporto bene, se faccio tante quest, per esempio, se aiuto tante persone, mi aspetto una riconoscenza da parte di queste persone, mi aspetto dei bonus nel gioco, che non ci sono però. Al contrario, se mi comporto male, se rispondo sempre male a tutti quanti, io mi aspetto un malus a un certo punto, delle strade precluse a un certo punto. Mi aspetto che questo mio comportarmi male abbia delle ripercussioni a livello di trama. Non mi aspetto Kingdom Come Deliverance, non mi aspetto quel tipo di profondità, a volte veramente eccessiva, però non mi aspetto quel tipo di attenzione lì. Non è Dragon Age, non è Kingdom Come Deliverance, non è un gioco di ruolo duro e puro questo. È più un action GDR. Però la totale assenza di un sistema reputazionale, secondo me, mina alla base l'immedesimazione del giocatore nell'ambientazione. E in un gioco così, che vuole farti entrare nel mondo di Harry Potter, è un problema. Quindi, nel secondo capitolo, al di là del Quidditch, delle abilità, al di là del bilanciamento dell'erbologia, al di là di tutto questo, mi aspetto un sistema reputazionale che mi faccia sentire lì. Non devo essere Dio sceso in terra nel gioco. Se vuoi farmi sentire uno studente, allora dammi un motivo per farmi sentire uno studente. Se rispondo male, io devo avere un outcome di qualche tipo, devo avere un malus, ci deve essere un punteggio anche nascosto che non mi fai vedere, ma che posso percepire banalmente dialogando con i personaggi. Deve esserci un effetto. Non può essere tutto permesso al mio personaggio se mi dai le scelte di dialogo, perché parliamoci chiaro, non sono obbligatorie le scelte di dialogo. Se però mi dai le scelte di dialogo con varie sfumature, come in The Witcher, alla fine in The Witcher io mi comporto in un certo modo e caspita, io ho delle ripercussioni, non tanto a livello di trama, non mi interessa a livello di trama, mi interessa a livello reputazionale. Anche solo con quel singolo personaggio lì, cioè se io mi comporto male con un singolo personaggio, se io a Natsai Onai rispondo sempre male, io voglio che la quest di Natsai Onai abbia una ripercussione che magari non mi faccia neanche finire la quest, perché quel personaggio là può aver perso interesse nei miei confronti. Quindi io posso legittimamente bruciarmi una quest perché continuo a rispondere male al personaggio. Ci sta. Oppure la quest può prendere una piega un po' diversa, che non è la trama principale, è una sottoquest. Ci sta, è un effetto che mi aspetto, ok? Non può finire positivamente in ogni caso la quest di Natsai Onai se rispondo sempre male. Non ha senso a livello di trama, a livello di scrittura, perché mi dai la possibilità di dire delle cose, però poi non vedo gli effetti di queste cose che dico. Questo secondo me è molto importante, molto molto importante, altrimenti togli le scelte di dialogo, crea solo delle cutscene in quei personaggi parlano e il mio personaggio dice quello che deve dire di trama. Basta, hai risolto il problema. Ma se mi metti le scelte di dialogo, allora devono avere un qualche tipo di effetto. Se no, non hanno senso. Non hanno senso. Arriviamo all'ultima parte di questo episodio. Abbiamo detto le cose che non vanno bene, secondo me, in questo primo capitolo di Hogwarts Legacy, che nel complesso, lo ricordo, è un gioco che mi è piaciuto e anche tanto. Queste sono le cose che secondo me andrebbero sistemate per un secondo capitolo. C'è una cosa però, molto importante, che ci deve essere nel seguito. E cioè le aree esplorabili. Più aree esplorabili. Noi qui abbiamo tre macro aree. Hogwarts, Diagon Alley, o meglio, scusate, no, Diagon Alley, Hogsmeade, perché di fatto è una Diagon Alley in miniatura, l'hanno resa tale per ovvi motivi, perché non c'è Diagon Alley, quindi abbiamo detto Hogwarts, Hogsmeade e poi la mappa generale, i vari villaggi. La mappa così fatta è stupefacente. Io, onesto, non mi aspettavo una mappa così ben fatta e così bella, è proprio bella da esplorare. A piedi, volando poi è meravigliosa. Anche banalmente teletrasportandosi, cioè è comodissimo il teletrasporto, è una cosa meravigliosa. Peraltro risolve un problema che ci sarebbe stato a livello di coerenza narrativa, perché a Hogwarts non ci si può materializzare. Quindi ha senso che ci sia la metropolvere, mi piace tantissimo l'idea, quindi approvatissima. L'ambientazione così fatta è stupefacente, Hogwarts è meraviglioso, cioè stiamo parlando di livelli di maniacalità stupefacenti. Detto questo, nel secondo capitolo mi aspetto di avere le stesse aree del primo gioco, che di fatto sono pronte, e in più due, secondo me, imprescindibili. Diagon Alley e King's Cross. Mi aspetto di vedere l'Hogwarts Express. Ora dovrei controllare l'anno esatto in cui è stato messo in piedi l'Hogwarts Express, però dovrebbe esserci in questo, cioè comunque sia, si vede la stazione in questo primo gioco, quindi dovrebbe già esserci pacificamente l'Hogwarts Express come lo conosciamo rispetto a quello ovviamente dei libri, perché un tempo prima del treno non si poteva arrivare a scuola in treno, ma c'erano appunto c'era la metropolvere, c'erano le carrozze, c'erano i testral, c'erano le scope, insomma, però creava problemi e quindi si è deciso di creare un treno magico che nessuno potesse vedere, bla bla bla. Quindi il treno già c'è in realtà in questo primo capitolo, mi aspetto di prendere il treno, ecco, e nel secondo capitolo mi aspetto di vedere Diagon Alley, mi aspetto di poter tornare anche in questi luoghi, quindi io appunto mi aspetto e vorrei vedere più aree esplorabili. Non è facile con Harry Potter, perché molte delle aree di Harry Potter sono legate a Harry Potter, quindi la Tana, per esempio, l'Ordine della Fenice, quelle cose lì sono legate al mondo così come lo vediamo nei libri e nei film, ma in un gioco di più di 100 anni prima rispetto a quegli eventi là, ecco che diventa difficile collocare i vari ambienti. Sappiamo che ovviamente King's Cross e Diagon Alley ci sono sempre stati, ecco perché ho citato questi due, però possono anche inventarsene di nuovi, ovviamente. Quindi questo è. Io mi aspetto un secondo capitolo che sistemi le cose di cui vi ho parlato prima e che dia più possibilità di esplorazione. Mi aspetto la materializzazione nel prossimo capitolo, perché dal sesto anno si insegna, questo di trama, proprio a livello canonico, la materializzazione agli studenti è insegnata al sesto anno e Harry la impara al sesto anno, la materializzazione, con delle lezioni speciali a Hogwarts, quindi ecco perché vi cito delle cose anche fuori dalla mappa conosciuta nel primo capitolo, posto che la metropolvere risolve ogni problema, perché tu puoi mettere la metropolvere ovunque, l'abbiamo visto, non c'è nessun problema a livello anche solo di coerenza dell'ambientazione, però con la materializzazione c'è più libertà. Quindi vi ho citato King's Cross perché è una cosa su cui è un luogo che si potrebbe visitare ipoteticamente con la materializzazione. Sono fuori dalle mura di Hogwarts, esco completamente, faccio l'incantesimo e mi catapulto a King's Cross, senza che ci sia per forza la metropolvere. Diagon Alley già è più giustificabile la metropolvere, perché appunto è un luogo tutto magico, per cui viene più semplice concepire un movimento di questo tipo qua, ma sfruttando la meccanica della materializzazione si può veramente chiedere l'impossibile agli sviluppatori. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate. Questa è stata forse una delle puntate più confuse di Inchiostro Pixel, spero di no, ovviamente, però le cose da dire sono tante. Non ho detto tutto, ovviamente, non ho parlato dei minigiochi, avrei potuto parlarne per altre tre ore, però facciamo che ho detto le cose più importanti, le cose che non mi hanno colpito positivamente, le cose che vorrei vedere sistemate, tutto il resto, bene o male, mi è piaciuto e anche tanto. Basta, fatemi sapere cosa ne pensate e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast. Alla prossima!